1025.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 1025. Buongiorno Massimo Giletti.
Allora Luigi, chi mi precede, buongiorno a tutti, ciao Barbara, chi mi precede deve avere delle orecchie, insomma non sente niente, perché io ogni volta metto la cuffia e c'è una bomba. Bisogna indagare chi è, chi magari arrivano il giorno prima, perché di notte non c'è nessuno, no? Qua a Roma sono solo io.
Senti, ma vuoi fare come Mentana che fa polemica con chi viene prima di lui?
Ma no, lì ci sono storie. Fa polemica con chi viene dopo, assolutamente. Non con chi viene prima.
Quella di dopo la fa con un casino.
Anche perché
un casino.
Prima c'è il padre, no, adesso c'è il Sin. Prima c'era padre Brown, per cui non poteva fare problemi a padre Brown. Magari alla Gruber qualche volta succedeva, no? Di chi si parla oggi? Si parla del nuovo codice per la strada. Suscitato polemiche, ho letto.
Sì,
eh?
Sì.
Divisioni anche sul codice. Cioè, un paese, noi ci dividiamo su tutto, anche sul codice della strada. Politicamente, cioè, ne è equa. Cioè, non c'è mai una cosa che convinca tutti. Quindi mi viene il dubbio se poi alla fine non è sempre una questione ideologica. Cioè, qualsiasi faccia, o un governo di destra o un governo di sinistra, non c'è mai un punto in cui si dice fatta bene.
Sì.
Vabbè, dovrebbe essere condivisa, c'è stato un anno di lavoro qui.
In teoria.
In teoria sì, però non va. Allora,
vi convince oppure no? Perché poi tra le norme, con Barbara ne parlavamo prima, insomma, più contestate, c'è anche questa per cui chi viene trovato positivo anche giorni dopo l'assunzione di alcune sostanze stupefacenti rischia la sospensione della patente fino a 3 anni, anche però se queste sostanze le ha consumate giorni prima. Allora,
ma ci facciamo tutti le canne? Non lo so io, scusa.
Probabilmente i dati, adesso bisogna, io non li so i dati, però certamente gran parte degli incidenti sono dettati anche dall'uso di stupefacenti e di alcol, purtroppo.
No, certo, ma che assunte adesso e che hanno un effetto adesso
dilatato, dici tu, il problema è che sono dilatati, ma qui è chiaro che c'è un controllo più stretto su un certo tipo di usi di droghe di alcol. Del resto, francamente, le tragedie da cui assistiamo, io mi metto sempre dalla parte di chi ha perso la vita, di chi non ha più un padre, una madre, un figlio per colpa di uno che è ubriaco, si mette alla guida, cioè insomma basta, io sono per la tolleranza zero su questi casi.
300 secondi con Aldo Cazzullo.
Buongiorno Aldo.
Buongiorno a voi.
Vedi Aldo, allora Aldo domina il mercoledì sulla 7 con una giornata particolare, ma non solo domina quel giorno, diciamo che con le sue interviste è sempre al centro delle discussioni, dei dibattiti, ed è anche tornato, credo, correggimi se sbaglio, in testa col suo ultimo libro, Il Dio dei nostri padri, è vero? Correggimi o no?
Hai ragione Massimo, ti ringrazio.
Su tutto ragione.
Ma non so, lascio giudicare al pubblico. In effetti però sulla classifica che uscirà su tutto Libri domani e domenica su Corriere e su Repubblica, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, è il libro più letto, che per me è una soddisfazione immensa dopo tanti anni di lavoro. Vuol essere seguiti dal pubblico, la cosa più bella, come tu ben sai Massimo, è sempre un pubblico molto grande, è la cosa più bella che si possa.
No, è l'ennesimo successo di Aldo. Senti, prima di addentrarci, no, in questo libro, ti chiedo una cosa. Dicevo prima che comunque si faccia, c'è sempre una grande divisione tra chi governa e chi sta all'opposizione, anche sul codice della strada. Tu che sensazione, se hai avuto tempo di dare un'occhiata a queste modifiche, questi incrementi di pene e quant'altro sul codice della strada?
Ah, guarda, io penso che inasprire alcune sanzioni sia giusto, perché in Italia ci sono troppi morti sulle strade, cioè sono più di 3.000 morti all'anno, pensa quante famiglie distrutte per sempre, sono numeri spaventosi. Io vivo a Roma c'è un morto in strada ogni 2 giorni, è pericolosissima la città. Quindi il problema è che la mia sensazione, con tutto il rispetto per carabinieri e poliziotti che sono un'eccellenza italiana, a volte i controlli sono un po' random, no? Sono un po' casuali, tu dovresti fermare chi ha fatto qualcosa, e anche in città i controlli dovrebbero essere più severe, perché comunque l'agità si era troppo forte, e quindi i pericoli, soprattutto per i motociclisti e i ciclisti, ma in genere per i pedoni, sono, i pericoli sono troppo grandi.
No, no, ma su questo ti racconto, io quando sono arrivato a Roma la prima volta, credo intorno all'89-90, io i vigili li vedevo per strada, ma li vedevo a piedi, no? Avevo la sensazione, rispetto a Torino, da dove arrivavo, che ci fosse una presenza massiccia sul territorio di vigili urbani. Questi ultimi anni io non li vedo più, cioè fisicamente non li vedo neanche nei posti più complessi, le famose piazze dove si creano le tensioni del traffico nelle ore un po' come complicate, li vedo in auto ogni tanto. E questo secondo me è quello che manca, perché se c'è un controllo forse qualcuno si comporta in modo diverso. Comunque su questo torneremo. Commissione europea, cioè la lentezza con cui si è arrivata, e anche il compromesso al voto su Fitto, sui vicepresidenti, la Ribera eccetera, ci racconta secondo me che il mondo va a due velocità e l'Europa continua arrancare con fatica, il mondo deve decidere e qui si decide sempre attraverso mille compromessi. Che sensazione hai?
Beh, è un disastro, si sta spaccando tutto. Ad esempio i socialisti si stanno dividendo e i tedeschi e i francesi, che sono due delle reazioni più importanti, non voteranno probabilmente la fiducia alla von der Leyen. Anche i popolari sono divisi, in particolare quelli spagnoli non vogliono sostenerla. Forse ci saranno sicuramente i deputati dei Fratelli d'Italia, che vuol dire che comunque la maggioranza che governa in Europa va a destra, cosa anche legittima ovviamente visto che il mondo sta andando a destra, però mandare una von der Leyen sempre più debole a mani nude contro Trump è un suicidio europeo. Io mi chiedo come un'Europa così debole come possa tenere in panchina Mario Draghi, mi chiedo se Angela Merkel sia solo una pensionata o potrebbe invece ancora avere un ruolo all'altezza di quello che comunque ha saputo fare negli ultimi 20 anni. Insomma, con Trump non puoi andare a mani nude, ecco, insomma, devi farti rispettare, lui punterà a dividere l'Europa, a trattare con ogni singolo paese da posizione di forza, e ho la sensazione che ci riuscirà.
L'attacco che, le parole di Putin, dopo che questa fuga in avanti di Biden, cioè di permettere agli ucraini di colpire anche il territorio russo con i supermissili, e che tipo di fuga in avanti è? Fare qualcosa prima che arrivi Trump, creare tensione? Perché Putin adesso, poche ore fa, ha detto vabbè, chi fornisce i missili di questo tipo poi si assume anche la responsabilità, facendo capire, come al solito, minacciando l'eventuale possibilità di allargamento della guerra.
Ma guarda, più delle parole di Putin, almeno ha colpito il tweet della settimana scorsa del figlio di Trump, che si chiama come lui, Donald Jr., e ha scritto Zelensky, tra 38 giorni basta paghetta. Cioè, è chiaro che se l'Europa e gli Stati Uniti smettono di sostenere Zelensky, Putin arriva a Kiev. Putin ha scatenato la guerra non per prendersi il Donbass, ma per cambiare il governo a Kiev, per mettere una marionetta là al suo posto. E se arriva a Kiev non si capisce perché dovrebbe fermarsi lì. Io continuo a sperare che gli Stati Uniti e l'Europa garantiscano il sostegno all'Ucraina, ma nello stesso tempo facciano chiaramente capire a Zelensky che è arrivato il tempo delle trattative e l'unico compromesso possibile è fermare la guerra sulla linea del fuoco e però garantire a Kiev di restare libera, autonoma e indipendente, e quindi nell'ambito dell'Unione Europea.
Netanyahu va arrestato, è l'ultima decisione, e qui, anche qui l'Europa poi dovrà, perché l'Europa non riesce mai a prendere una decisione anche sulla guerra tra Israele e la Hamas, no? Sembra sempre aspettare gli eventi, non ha mai una forza di incidere. Adesso dovrà capire se Netanyahu un giorno deve venire in Italia o in un altro paese, se lo deve arrestare.
Ma guarda, io sono d'accordo con quello che ha scritto Mattia Feltri oggi sulle prime pagine della Stampa. E quando la giustizia cerca di mettersi al di sopra della politica, a volte può combinare guai. Allora stabiliamo che Netanyahu è un criminale, stabiliamo che è arrestato, stabiliamo che Putin è un criminale e va arrestato, ma poi con questi criminali dobbiamo parlarci o no? Perché comunque Netanyahu è lì non perché ha fatto un colpo di Stato, ma perché ha vinto le elezioni. Putin è un dittatore, però 3 anni fa ci illudevamo che sarebbe stato deposto dal suo stesso popolo, non è andata così. Quindi con questi criminali bisogna parlare. Detto questo, quasi 50.000 morti a Gaza è una tragedia spaventosa di cui tutti dobbiamo ricordarci ogni giorno, così come dobbiamo ricordarci dell'odioso pogrom del 7 ottobre 2023.
Sì, però voglio dirti, non c'è il rischio che si dividano anche le decisioni, tra virgolette, politiche in base al fatto che sei amico, appartiene al sistema occidentale o nemico se non ci appartieni? Cioè, queste decisioni dovrebbero essere... Perché se andiamo a vedere i genocidi, le stragi, i massacri, non è che anche l'Occidente, quando ha attaccato Jugoslavia, Libia, non ha fatto stragi?
Massimo, mai nella storia una democrazia ha aggredito un'altra democrazia. E è vero che anche l'Occidente ha commesso sicuramente degli errori e dei crimini, penso solo alla guerra in Iraq, che disastro è stato. E nello stesso tempo ci sono stati invece interventi come quelli di Jugoslavia che servivano a fermare la guerra, non ad alimentarla. La guerra in Jugoslavia alla fine è stata fermata. E, io penso che mai come adesso ci sia uno scollamento tra l'opinione pubblica e i governi, anche sulla questione del Medio Oriente. I grandi giornali e i governi hanno una linea, ma nell'opinione pubblica c'è un sentimento molto diverso. La mia generazione, la nostra generazione, Massimo, aveva un legame anche sentimentale, anche spirituale, molto forte con Israele. Magari la criticavamo, però sentivamo che in qualche modo era anche un risarcimento dovuto a quelle cose terribili che gli ebrei avevano sofferto. E la nuova generazione questo legame ce l'ha molto di meno, e diciamoci la verità, l'Europa, l'Occidente ha fatto pagare ai palestinesi il prezzo di un crimine che non era stato commesso da loro.
Prima di lasciarti ai miei colleghi, ti chiedo l'ultima cosa. Conte ha preso una decisione. Domenica, sabato e domenica c'è questo fine settimana incentrato su quello che dovrà essere il Movimento 5 Stelle, probabilmente senza Grillo. Ecco, cosa prevedi? Perché Conte dice bisogna stare alleati, bisogna andare col PD sostanzialmente.
Però i 5 Stelle sono stati forti in passato perché stavano un po' di qua, un po' di là, perché non erano schierati a sinistra o a destra, perché prendevano gli scontenti di entrambi gli schieramenti. Se si allea in modo organico con il PD, insomma...
Diventa un satellite? Un partitino, tra virgolette?
Rischia di fare la fine di Podemos in Spagna, che è arrivato sopra il 20%, ma alla fine è stato riassorbito dai socialisti che sono al governo. Guarda, non lo so, vediamo. La mia sensazione è che Schlein e Conte non è detto che vincano le politiche, perché poi le politiche si vota di più e si vota sulle tasse. E gli italiani considerano la sinistra come sinonimo di tasse. Io spero che facciano una campagna chiara in cui dicano che non aumenteranno le tasse al ceto medio. Perché poi si dice, aumenteremo le tasse ai ricchissimi. I ricchissimi se ne stanno a Monte Carlo e Svizzera e le tasse le aumentano.
Luigi e Barbara,
dicevamo del Il Dio dei nostri padri, che è in libreria, il nuovo libro di Aldo Cazzullo, ma siccome appunto è tornato e siamo contenti primo in classifica, vuol dire che forse non siamo, per carità, questo tu lo chiami il grande romanzo della Bibbia, il libro da cui tutti discendiamo, allora vuol dire che non siamo un paese che sta vivendo una crisi di fede come tutti dicono, oppure le due cose sono assolutamente slegate?
Allora, io sono a Città di Castello, dove ieri sera con Monio Valli abbiamo fatto uno spettacolo teatrale tratto dal libro, si chiama Il Romanzo della Bibbia, lo spettacolo, ma il libro si chiama Il Dio dei nostri padri, e abbiamo teatri pieni dappertutto, non solo perché Monio Valli è un grande attore, ma perché la fede e le storie della Bibbia hanno delle radici più profonde nel nostro animo, nelle nostre famiglie, di quello che pensiamo. Ci suonano dentro, magari le abbiamo dimenticate, però le abbiamo sentite dai ragazzi in chiesa, al catechismo. Basta entrare in una chiesa, in un museo, per vedere le storie della Bibbia, Caino, Abele, Esaù, Giacobbe, le grandi donne, Giuditta, Ester, che salvano il popolo, il giudizio di Salomone, la creazione. Perché Dio vieta di essere raffigurato, ma per fortuna poi noi italiani li abbiamo disobbedito e abbiamo creato i più grandi capolavori dell'arte occidentale ispirati dalla Bibbia. I nostri padri credevano a Dio come al fatto che il sole sorge e tramonta, noi abbiamo un po' perso questa fede, questa certezza, ma poi alla fine quando ti trovi solo davanti alla morte, io ho cominciato a leggere la Bibbia al capitale di mio padre, alla fine poi lì trovi le tue radici e la tua speranza.
Grazie. Grazie Aldo davvero di essere stato con noi questa mattina, un abbraccio fortissimo. Grazie, e in bocca al lupo per i tuoi successi. Ciao,
eccolo lì. Ciao, in radiovisione. Ciao, grazie Aldo. In radiovisione, ciao, dicevo Aldo. La copertina del libro Il Dio dei nostri padri, Aldo Cazzullo, che è stato ospite fino a pochi
in libreria con Harper Collins, questo non l'abbiamo ricordato, lo facciamo adesso. Andiamo subito al telefono, parliamo di codice della strada. Per confrontarvi in diretta con Massimo Giletti, lo sapete, chiamatelo 02 25 15 15. Luca, sei il primo, buongiorno.
Luca, dove sei?
Luca non c'è, più.
È a casa tua, Barbara, Laura. Dove è andato?
Allora lo ricolleghiamo, ti faccio commentare un messaggio. Simona dice, quindi un ragazzo, a proposito del fatto che anche se giorni prima hai fatto uso di sostanze, posto che in teoria sono vietate sempre, quindi se anche l'hai fatto una settimana prima, chi se ne frega? Se un ragazzo che non ha colpa in un incidente, ma magari qualche giorno prima aveva fatto due tiri di una canna,
siamo sempre allora, due tiri, mezzo tiro, mezzo qua,
allora,
mezzo là.
Secondo me, cioè, due tiri, allora, mezzi tiri, non si riesce a distanza di quattro giorni. Con cosa fai? Un esame del sangue? Un esame del capello? Però boh, non lo so, è tutto molto complicato.
Siamo seri, ti prego, veramente. Cioè, ormai si può. Tanto noi diciamo sempre: è qua, è là, è sempre. Responsabilità zero. Responsabilità zero. Soprattutto effettivamente... pene certe mai. Questo è il paese tipico: pene certe mai. Io guardavo un filmato l'altra sera, che forse potrei mandare uno di questi giorni, dove c'era un signore che sta agli arresti domiciliari da due anni nella sua splendida villa in piscina. Pensate che bello, qui agli arresti domiciliari, a villa in piscina. È questo, è questa roba qua, capite? Allora è un paese molto serio su questo: arresti domiciliari in piscina e villa. Pensate, sull'estate che guarda il mare. Ma che bello! E li chiamano arresti. Dai,
e vale come pena, come sconto. Della pena.
Certo, pensa, villa certo. Abusiva, costruita abusiva.
Questo non lo so. La piscina era anche di dimensione grande. Quindi...
allora, Luca, sì. Ecco, ti sei in diretta con Massimo Giletti.
Buongiorno, Luca. Massimo, è un piacere riparlare con te.
Grazie, con Luca. Voi. Vai, spara.
Allora, io sono titolare di patenti superiori e ogni 5 anni abbiamo l'obbligo di frequentare un corso di 35 ore per aggiornarci su tutti i nuovi cartellonistica, nuove norme, tutto insieme, ok? E troverei giusto anche che anche lei, Giletti, che sicuramente ha preso la patente insieme a me perché siamo coetanei, se domani dovesse rifare l'esame della patente di guida ci troverebbe in difficoltà.
Mi bocciano subito, glielo dico. Bravissimo. Se mi fanno l'inizio a fare domande, il carburatore, la spinotto.
Cioè. Anche gli automobilisti normali, il comune cittadino, ogni 5 anni faccia un corso di aggiornamento perché le norme sono cambiate.
Ma pensi solo le rotonde? Sì. Pensi solo, sono entrate in funzione le rotonde che ormai le troviamo anche nei pollai. Se devi superare un pollaio, hanno fatto una rotonda. Ma la gente non ha ancora capito, secondo me, chi ha la precedenza, come fare. E si è fatto se la va, la va.
Si guardano, i diretti si guardano nel bianco degli occhi per vedere chi passa.
No, ma lei ha ragione. Secondo me ha ragione. Bisognerebbe fare un aggiornamento, poi, soprattutto per Barbara Sala.
No, Barbara
credo.
Sala guida benissimo. Il problema non è, secondo me, la teoria e i cartelli. Il problema è quando ce ne freghiamo, certo. Quando vediamo il giallo al semaforo e acceleriamo perché dobbiamo passare. Quando andiamo contromano in bicicletta, adesso stiamo parlando delle macchine e
tutte
delle patenti.
Le infrazioni che fa la Barbara
non
Sala
è assolutamente...
perché la racconta così con spirito aggressivo.
Se mi permettete un'ultima considerazione, sì. Riguardo anche ai signori ciclisti che viaggiano vestiti all'ultima moda con i gadget dell'ultima moda, però circolano con velocipedi che non sono omologati per andare su strada perché non hanno i dispositivi omologati, ovvero catarifrangenti sulle ruote, campanello e luci, e sistematicamente in presenza di piste ciclabili che noi, tutta la comunità, ha pagato un fiore di soldi, non vengono utilizzate.
Chiarissimo.
È stato chiaro, Luca. Un abbraccio, buona giornata.
I primi nemici ce li siamo fatti sui ciclisti, tra poco andiamo anche sui guidatori
Barbara
di monopattini.
Sala. Fai parlare Barbara Sala sui monopattini, che così facciamo
ragazzi,
nemici ovunque.
I monopattini
dai.
Adesso verranno regolamentati anche loro, casco e targa, se non ho capito male.
Sì.
I monopattini col fatto che assicurazione. I monopattini col fatto che sono piccoli e passano dappertutto, te li trovi davanti in un attimo. E il problema qual è? È che se io sono in macchina e ti vengo addosso, tu col monopattino cadi e muori sostanzialmente.
Speriamo di no, però,
no,
però
ma lì, cioè, tra i due mezzi voglio dire quello, quindi tu no, perché sei piccolo e agile non è che puoi passare, sì, a zig zag, capito?
No, ma sai la cosa che mi stupisce di questo paese, però al di là di tutte le disquisizioni che possiamo fare sui monopattini, cioè, entra in funzione il monopattino, no? Si investe sulla decisione di usare, far usare i monopattini, passano anni e dopo anni si fa la legge per regolamentare. Normalmente un altro paese inserisce monopattini e prima di farli iniziare, iniziare l'utilizzo, ha già le regole previste. Ora, noi siamo sempre in ritardo. Qualche regola bisogna metterla, soprattutto perché comunque io me li vedo obiettivamente, tutti noi li vediamo sfrecciare, poi c'è chi li usa in modo serio, per carità, ma ci sono altre persone che li usano in modo scriteriato, te li trovi anche sul marciapiede, ti giri, i rischi ci sono, quindi io sono per la regolamentazione assoluta.
Perché salva la vita, cioè non perché io voglio vincere, voglio rompere le scatole a questi.
Ma anche perché sono incivili, molti li buttano così lungo il marciapiede, non ne frega niente, li abbandona in modo selvaggio, cioè iniziare a responsabilizzare anche chi usa il monopattino è un passo innegabile.
Gianmario, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Gianmario, è il monopattino, sì. Tu?
No.
E allora puoi parlare, vai.
No, io ho vissuto l'utilizzo del monopattino che da un bel giorno è spuntato, avendo in quel periodo un'attività lavorativa che stavo a Milano giorno e notte, eccetera, eccetera, sono spuntati all'improvviso, ne ho visti di tutti i colori, non mi è capitato niente di grave, però sono stati immediatamente un bel problema. Punto.
Però aspetti, sono importanti, sì, perché permettono un trasferimento delle persone in modo elettrico senza creare smog, perché uno dei problemi della nostra città e del nostro mondo è lo smog. Quindi ecco, stiamo attenti a riguardo.
Tutt'altro.
Però regolamentiamo qualcosa.
Tante cose dovrebbero essere nel cervello delle persone, non entriamo nei particolari. Però regolamentiamo anche le cose elementari, ma regolamentiamo, perché purtroppo invece gli utilizzatori del monopattino sono abbastanza attenti a tanti particolari che ci
guida. Gianmario, perdonami, io regolamento pratica. Tutto, quindi, guarda, proprio sto svolgendo la Torala, sto aprendo, siamo pieni di comandamenti, ma se poi nessuno controlla, perché a me capita spessissimo di trovare due ragazzini, uno di questi al cellulare senza casco sul monopattino elettrico, ma se nessuno li ferma, nessuno gli fa la multa, che poi anche qui la multa, i documenti, non c'è nessun riferimento, e come facciamo?
Forse educazione a scuola, forse.
Cominciamo, no, ti prego, l'educazione a scuola per il monopattino no.
Ormai, no, guardi,
anche,
ormai.
Anche quello, dammi pure del tuo, Giletti.
Sai, no, ma è vero, ma è da anni che chiediamo un po' che si ripristini l'educazione civica a scuola, ma credo che gli effetti non ci sostengono. Grazie, buona giornata.
Grazie. Ciao ragazzi.
Arrivederci. Il commento di Massimo, Luigi, a proposito sulla norma di cui forse abbiamo parlato un po' di più, cioè mentre finora il codice della strada prevedeva, leggo da un articolo del Post, la sospensione della patente per chi viene trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica, adesso per sospendere la patente basterà accertare l'assunzione di sostanze con un
test.
Rilevare tracce anche giorni o settimane in alcuni casi dopo l'uso di queste sostanze.
Vabbè, senti, io dipende dalla gravità di quello che uno fa, ognuno è libero di fare tutto quello che vuole nella vita, però la tua libertà finisce quando poi crei danni. Quindi per me i test.
Però il danno l'hai creato per colpa di, appunto, può essere capitato che una persona, io non le faccio queste cose, però abbia
io intervengo.
Quelli che dicono così mi fa morire. Scusate, ma se io assumo,
io intervengo.
Okay. Ma come nel dubbio? Ma se perché un due tiri di canna, come c'è scritto?
Ma non sono due, dai.
Ok, secondo me due non si riescono neanche a beccare,
dai,
poi nel corpo.
Li trovi,
esatto.
Due tiri.
Però quello che io voglio dire, allora, un conto è se io sto guidando sotto l'effetto di, le ho prese, ho preso delle sostanze e può essere banalmente l'alcol, perché sono andato alla cena aziendale e ho bevuto e in questo momento le mie capacità di guidare sono alterate. Ma se io mi sono ubriacato 7 giorni fa e adesso sto guidando in modo lucido, perché devo essere punito per una cosa che ho fatto 7 giorni fa in cui ho bevuto, certo, ma non ho guidato? Ho reso l'idea del mio
Ma è chiaro, ma è chiaro. Poi guardate, poi tutto, va bene tutto contrario, tutto qui bisogna prendere delle decisioni. Ci sono troppe cose che non erano regolamentate. Poi, dopodiché, se uno si becca 5 autovelox in un'ora, forse lo sconto glielo si può fare, o gli ritiri tutta la patente, capisci? Cioè, cerchiamo gli equilibri, è difficile trovare degli equilibri, però c'erano dei tasselli completamente vuoti. Uno di questi era il monopattino, certo, ma ce ne sono altri sui quali sono intervenuti. Sostanzialmente vi dico che hanno aumentato solo le pene pecuniarie.
Tutto il resto c'era
alla
già.
Fine.
Esatto.
Tutto il resto c'era già. E insomma, se tu io se vedi che quanti incidenti sono causati dal fatto che sia distratto perché è al telefonino, beh, ce ne stanno parecchi. È vero che ormai è un elemento in più della nostra vita, però in macchina spesso succedono incidenti, allora se sei più duro su questo io sono favorevole.
Allora, in pochi secondi, Santi, sei in diretta con Massimo Angiletti, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao Massimo, ti trovo in
ciao.
Forma, complimenti.
grazie.
velocemente, mi sono permesso di chiamarvi per fare presente una cosa. Io uso il monopattino così come lo usiamo anche noi in famiglia a Bologna dove viviamo. Ci siamo resi conto, ma insomma è una cosa poi abbastanza lapalissiana, che il problema principale non è tanto la sicurezza di chi guida il monopattino, che chiaramente deve essere attrezzato con casco e tutte le protezioni possibili e immaginabili, ma se il monopattino non può più circolare nelle corsie preferenziali, quelle
questo è grave, anche secondo me è un errore gravissimo, sono d'accordo con lei.
Ma sai perché? Per un motivo molto semplice, perché le nostre strade sono piene di buchi e le ruote piccole del monopattino è molto più pericoloso girare con monopattino sulla strada normale dove girano le auto che con la bici, perché la bici ha le ruote più grandi, perché la bici può andare nella pista ciclabile monopattino no? Perché il monopattino te lo trovi dappertutto e la macchina, il problema per il monopattino è l'auto, ma non solo le auto, ma soprattutto le strade. Le nostre strade sono piene di buchi, sì, di fossi, di tombini.
No, guardate, su questo ha ragione.
Sono pericolosi. Le bici no, perché nella pista ciclabile le bici vanno più veloce, soprattutto quelle elettriche dei monopattini. Questo è il problema principale.
Chiaro. Guarda, io mi ero messo proprio questo punto che diceva lei. L'unica cosa che mi trova contrario è aver eliminato i monopattini dalle corsie preferenziali. Ma allora dove devono andare questi poveracci? Gli togli anche la strada preferenziale che li protegge da un lato dalle auto. Sono d'accordo con lei, purtroppo non so dove stessero gli altri a contestare questo punto. Non lo riesco a capire. Non
probabilmente
ho
perché è elettrico, perché è un veicolo elettrico e quindi non può stare nella pista ciclabile.
Vabbè, ma anche le bici
alcune
ormai sono quasi
sono
tutte elettriche. Sì. Beh, insomma, ma mi sembra. Cioè, è un veicolo che deve essere sostenuto, dai, invece così lo ghettizzi.
Grazie Santi, buona giornata.
Ciao.
Grazie.
Ha ragione Santi, dai, Luigi, sì, non mi dici neanche che ha ragione su questo.
Va, sì, non lo so, nel senso, sulle strade certo, ovvio, anche io con lo scooter faccio fatica con le buche. Fino
ma anche nelle ciclabili, scusa.
Anche
dai,
in quelle, tra l'altro ripartiamo da qui.
Dal telefono, Matteo, buongiorno.
Barbara, Massimo e tutti voi, buongiorno Matteo, buongiorno a voi.
Buongiorno, bella voce allegra, finalmente, trasportante,
bisogna,
bravo.
Bisogna, io poi sono anche un cantante, devo stare caldo, Prego. Allora io volevo fare questa cosa, puntualizzare questa cosa qui. Io sono non vedente e giro spesso e i monopatti sono un grande pericolo per noi, perché c'è chi li posteggia male, ma oltre a quello non sono dotati di un cicalino che suona. E quindi noi che non li vediamo rischiamo di beccarli veramente, che ci possono investire, così come le auto elettriche non hanno messo dei suoni obbligatori. Cioè, purtroppo spesso ai disabili non ci si pensa, questa è la cosa che mi spiace ribadire.
Vedi, è l'ennesima dimostrazione che noi molto spesso, forti del nostro modo di essere, che abbiamo salute, e poi c'è tutto un altro mondo al quale bisogna dare protezione. E questo è un altro elemento su cui riflettere.
Cioè, i non vedenti girano anche, non è che stanno sempre tutti a casa.
Certo. Io l'ho detto, dicevo prima, quando vedo nelle strade di Roma buttati sui marciapiedi da tutte le parti i monopattini, insomma, noi li vediamo, lei come dice, è tutto più complesso per persone come lei o per gli anziani che devono addirittura scavalcarli, scendere a mare. Cioè, però questo è la mancanza di rispetto totale in cui viviamo. non si rispettano le regole minime del vita.
Io non credo
la verità,
che per avere più rispetto servono più regole, perché se uno è un civile o un incivile prima
servono
e dopo
i controlli. Io te lo porto via sto monopattino come col pallone, te lo buco sto pallone, ti porto via il monopattino. Matteo, volevo chiederti una cosa, parlavi di dispositivi acustici per farsi sentire, ma le macchine tu le senti quando arrivano? Cioè, nel senso,
quelle elettriche se vanno piano e non c'è nulla in sottofondo, sì, ma però se questi cipollini che dovrebbero avere non ci sono, se andrebbero messi
obbligatori. Sì, no, io dico una macchina normale col motore a scoppio, tu senti il rumore del motore.
Ovviamente sì, certo.
Okay.
Ma quelle elettriche neanche noi, tra virgolette, sì, che vediamo e abbiamo la fortuna di poter vedere, molto spesso non le senti. Sei distratto, anche se vedi, sei distratto. Non, immaginiamoci una persona che ha la difficoltà di non poter vedere.
Matteo, grazie.
Ci vorrebbe un cittadino obbligatorio.
Lo so, però, grazie, cosa, grazie, facciamo? Grazie, però cosa facciamo? Ogni veicolo marciante è complesso.
Buona voce, buona musica. Ciao.
Abbiamo Carolina. Buongiorno.
Buongiorno. D'accordo su tutto quello che avete detto, però non avete parlato dei pedoni. E quindi io volevo una difesa per i pedoni, soprattutto anziani e bambini, che questi ti passano a destra,
certo,
davanti,
lo so.
Cioè, voglio dire, un bambino.
Io prima parlavo del pedone, l'ho detto, quando sono sul marciapiede, qui sono le regole, capito, dell'intelligenza, del buon senso, che infatti, tutti questi non ce l'hanno, molti non ce l'hanno.
Niente, poi se gli dici qualcosa ti sotterrano. Quindi,
sì, ma il problema è che mancano le persone che controllano. Io, lei vede qualcuno che ferma un monopattino? L'altro giorno, lo dico per dire, c'era una pattuglia, non dico di chi, in contromano, in due sulla stradina, molto spesso gli è passata davanti. Ma secondo lei questa pattuglia gli ha detto qualcosa a questi
ma
due?
No, ma no, assolutamente. Ma anche se
si è spostata per fargli passare. No.
Adesso Massimo, le dico una cosa, io ho provato una pattuglia di tutte le categorie a far notare una cosa che non andava fatta e loro rispondono che non sono loro competenti, devono andare nella zona.
Beh, questo è tipico, anche a me è capitato, poi gli ho risposto abbastanza malamente una volta a sta pattuglia.
Non è mai colpa di nessuno, nessuno si prende la responsabilità di stare a sanzionare il tizio, il caio, perché non è loro competenza, loro che ci stanno a fare lì.
Chiarissimo.
Qui a piazza 25 aprile molte volte
scivolano sulle banane di Cattelan.
Niente, guarda, purtroppo
milioni di dollari
milioni ciascuna.
Ci voglio un po' di banane di Cattelan.
Grazie,
dove dico
Carolina.
Io
ma
in
no.
Testa in testa in questi testa. Qua in testa le banane di Cattelan.
C'è una domanda per chiudere la puntata di oggi che tutta Italia si fa. Siccome abbiamo parlato di ti fermano anche.
No,
insomma,
non fargliela.
Aspetta.
No.
Se anche Massimo, abbiamo parlato di sostanze, sono cose serie, noi lo diciamo una battuta alleggerendo.
Alleggeriamo.
Se anche Massimo Giletti, almeno in gioventù, abbia frequentato. Oh, no.
A Woodstock, non lo so.
Ha frequentato chi, scusa? Il monopattino?
Se anche tu preso da una festa,
no,
non cose
guarda,
pesanti.
Io ho la mia la fortuna di non aver mai voluto neanche mentalmente addentrarmi in quel sistema. Neanche credo di aver fumato mezza sigaretta in vita mia, ma proprio.
È troppo salutista, Massimo.
Ma sì, ma perché devi andare a fare cose che poi compromettono la tua normale
mente? Ma poi costano.
Mente? Ma no, ma sono cazzate, cioè si sballi, ma perché? Ma io se facessi uno spot, anziché fare questi spot edulcorati televisivi
che sono terribili, Massimo,
terribili, che dici non sfumare perché fa male,
io non mi drogo,
io gli metterei l'effetto che ti fa vedere che fine fanno quelli che si drogano.
Allora posso dirti
la
una cosa, che qualche mese fa da me hanno fatto con la Croce Rossa una simulazione con dei visori, hanno dato questi visori ai ragazzi che hanno provato e quello simulava l'effetto di quando sei fatto, che non stai in piedi, che non vedi a fuoco le cose. Quella è stata una cosa carina.
Ecco, Massimo Giletti, fai tu uno spot per il Ministero della Salute, fai qualcosa.
No, io li farei molto tragici, farei vedere come finiscono quelli che si drogano. Chi perde il controllo di se stesso va in mano agli altri, in balia degli altri, guarda la droga dello stupro. Cioè ormai non abbiamo, sai perché? Siamo deboli, quindi per essere altro ci droghiamo. Questa è la verità. Per sentirci forti, per sentirci in un'altra dimensione, poi però da quella dimensione non torna indietro, perché la droga ha quel problemino che che ti porta sempre a usarla, poi non è che esci così, oggi mi faccio una e poi domani no, e invece entri in un percorso dal quale puoi uscire difficile.
Allora, io ringrazio, noi ringraziamo Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Andy Ceccarelli in regia, Giovanni Perria e Ludovica Magaffini in redazione. Grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Giletti. A venerdì prossimo e lunedì sera su Rai 3 allo Stato delle Cose.
Ciao.
Allo Stato delle Cose, sì, sì. Ciao.